Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora Testimonianze dai Lager. Dal sito Lager e Deportazione, intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Antonio Arnaldi.
Sono Arnaldi Antonio, nato a Finale Ligure Marina il 15/1/1925, arrestato il 1º marzo del 1944 in base col sciopero generale in tutta l'Italia. Arrestato dai carabinieri di Finale Ligure il 1º marzo del 1944, portato subito all'ospizio Cremasco insieme agli altri deportati della provincia di Savona.
Ecco, scusa Antonio, tu lavoravi
Alla
dove?
Piaggio.
Alla Piaggio di dove?
Finale Ligure.
E ti hanno arrestato sul posto di
A
lavoro?
casa, di notte.
Ti hanno arrestato da solo?
No, con me da solo, poi portato in caserma, in tutta la notte ne hanno preso 26.
Lì ti hanno fatto degli interrogatori?
No, mi hanno preso, mi hanno buttato in una cella dove c'era già qualcheduno. Poi hanno fatto arrivare una camionetta, imbarcati 8 per volta, ammanettati uno con l'altro e portati all'ospizio Merello.
Che cos'era l'ospizio Merello?
È una colonia. E
Ma era gestita da chi?
non so da chi. A un bel momento lì ci siamo trovati 160, tra Finale, Celle Ligure, tutte le fabbriche che c'erano in Ligure, lì nella provincia di Savona.
E lì quanto sei rimasto?
Una notte e mezza giornata. Poi sono arrivate un treno di tradotte, caricate su 2 o 3 vagoni e portate a Genova alla Villa di Negro. Era una villa di un ebreo. Là c'era già tutto il comando tedesco con le impiegate, i dottori e tutto, e hanno fatto una selezione. 100 l'hanno spedita all'indomani a Sesto San Giovanni, che le mandavano come lavoratori liberi in Germania. E gli altri 60 ci hanno tenuto lì a fare delle visite che dicevano che siamo malati e in Germania i malati non le vogliono. Poi invece un bel giorno ci hanno preso e ci hanno portato a San Vittore. A San Vittore.
A San Vittore dove, scusa?
In carcere.
A Milano.
Milano, sì.
E lì cos'è successo?
Lì siamo stati 3 notti e 3 giorni, poi hanno aperto le carceri e ci hanno mandato a Bergamo, alla caserma Coleoni. Lì siamo stati 5-6 giorni a dormire nella paglia, con poco mangiare, finché un bel giorno sono arrivati quelli di Milano e quelli di Torino. È arrivato un treno alla stazione di Bergamo, caricati sui carri bestiami, destinazione Germania.
Ecco, scusa un attimo Antonio, il viaggio da Genova a Bergamo,
Da Genova a Milano,
da Genova a Milano, si scusa, come l'avete
col
fatto?
treno.
Eravate
No,
ammanettati?
non eravamo ammanettati, c'era la scorta dei carabinieri. Non eravamo ammanettati perché, secondo noi, quelle che avevano detto, dicevano che dovevamo andare a casa. No,
Ma tu non sei mai stato interrogato?
non siamo stati interrogati nessuno.
Cioè, ti hanno arrestato perché avevi partecipato
Fatta
agli
lo
scioperi?
sciopero. Poi a Genova ci hanno messo, dicevano che ci mandano come lavoratori. Allora, te dove vuoi andare a lavorare? In Germania? Germania c'è troppo bombardamenti. Abbiamo scelto di andare a Vienna, in Austria. Allora eravamo 4 del paese, siamo messi d'accordo tutti e 4 di fare montatori aeronautici. Ti mettevi d'accordo con un gruppo per essere insieme a lavorare. E invece 100 l'ha mandati via e 60 siamo andati a finire
Antonio, cosa vuol dire abbiamo scelto?
lì. Abbiamo scelto di andare a lavorare in Austria che c'era meno bombardamenti che in Germania.
E questa scelta l'hai fatta a Bergamo?
No, quella scelta lì l'abbiamo fatta a Genova quando c'erano i contratti di lavoro. che poi è stata una truffa. Ti dicevano che ti mandano a lavorare, quando invece, una volta che arrivavi a Sesto San Giovanni, chissà dove andavi a picchiare.
Ecco, ma a Genova sono venuti dei civili per proporvi questa scelta?
A Genova c'erano tutte impiegate dell'esercito tedeschi, dottori e i comandanti dell'esercito. Di quelle...
Antonio, scusa, ma tu hai firmato un contratto?
Non sono riuscito a firmare il contratto, per quello che mi hanno messo con i malati. Perché se avevo firmato il contratto partivo come lavoratore.
Ecco, poi dopo allora, da Bergamo cosa è successo?
Poi da Bergamo, dopo 3 giorni e 3 notti, siamo andati a finire... No, a Bergamo siamo stati lì 5 giorni. Poi una mattina hanno portato tutti i prigionieri di San Vittore di Milano e quelli di Torino ci hanno caricato sulle tradotte di un treno e destinazione Germania.
Ascolta, dalla caserma di Bergamo alla stazione di Bergamo...
A piedi, scortati dall'esercito tedesco.
C'erano anche delle donne con voi?
C'era una ventina di donne e una quindicina di preti.
Sai, ti ricordi la provenienza di queste persone?
Guarda, mi ricordo solo un prete, Don Gaggero.
Di dov'era Don Gaggero?
Non lo so. Ma lo ricorderò per tutta la vita, ma...
Ti hanno caricato sul treno?
E siamo andati direttamente a Mauthausen.
In quanti eravate sul tuo transito?
Ecco, è quello lì il problema. Se eravamo 780 o 870. Quello lì non lo so. È un trasloco di primi di marzo.
Ascolta, ma perché ti ricordi di Don Gaggero?
È perché mi è capitato lì, come nome, come tutto, quei 2 o 3 giorni che eravamo lì. Poi che sia rimasta Guse, non mi ricordo più, ma penso che era Guse.
Quanto è durato il viaggio?
Da Berga sarà durato 2 giorni, 1 giorno e mezzo.
Gli avevano dato da mangiare e da bere?
Ci hanno dato alla frontiera, ci hanno dato una minestrina.
E basta?
E basta.
Ti ricordi più o meno che periodo era?
I primi di marzo, cioè la prima 10 giorni di marzo.
Di che anno?
Del 44.
Siete arrivati alla stazione di Mauthausen?
Sì.
E lì cos'è successo?
Lì siamo scesi, la stazione vecchia di Mauthausen, che era su alta, no adesso come quella lì, è venuta a prenderci l'SS. Ci hanno messo in fila per 5. E strada facendo siamo andati su, finché siamo arrivati al campo di concentramento.
Ecco, come ti ricordi l'ingresso del campo?
L'ingresso del campo, siamo entrati, schierati con tutte le SS e i due lati, abbiamo fatto il giro della prima baracca e siamo venuti lì, fermi, dove adesso chi va a Mauthausen vede quel muro che sarebbe il muro del pianto. Di lì abbiamo atteso. Dunque, siamo entrati a Mauthausen, sarà stato le 9:30, prima delle 10, e abbiamo teso adagio che a 50 per volta andassero giù a fare le docce. Però i primi che sono andati a fare la doccia erano le donne e quei preti.
Tu avevi delle cose con te?
No, guarda, noi di Savona, sì, avevamo i bestiari, perché tutti, è stata una truffa quella quando ti prendevano, che mandavano a dirti, vai, scrivi a casa, mandi questi che ti portano i vestiari, che poi andrai a lavorare civile, uscirai alla sera o alla domenica. Tutti avevamo indumenti, però noi dalla provincia di Savona non avevamo da mangiare, perché era già troppo che giravamo.
Antonio, tu hai subito la spogliazione? Cioè
no.
Ti hanno fatto spogliare?
Quelli tutti. Come entravi giù, facevi la doccia. Cioè, prima ti toglievano i capelli, i peli da tutte le parti, poi ti davano il petrolio, poi facevi la doccia. Finito di fare la doccia bello nudo, passavi da un'altra parte, ti sceglievi una mutanda e una camicia. E poi ti sceglievi un paio di scarpe, usò quelli olandesi, quello che c'era, ma di premura perché loro aspettavano, aspettare non ci avevano tempo, picchiavano. E poi ogni 50 per volta ci portavano nella baracca.
Ti ricordi la tua baracca di quarantena?
Non so se deve essere stato il 20, mi sembra il 20, no? O il 20 o il 18. E non mi ricordo, sai, adesso. Era proprio davanti alla strada, cioè alla passeggiata lì del campo.
Cioè vorresti dire la piazza dell'Appello?
Sì.
E lì quanto tempo sei rimasto?
Lì ci siamo rimasti 4-5 giorni, forse meno. Poi un bel giorno ci hanno dato i calzoni e la giacca, il numero da imparare a memoria, subito.
Il tuo numero te lo ricordi?
58.673.
Ma quando all'Appello ti chiamavano, lo pronunciavano in italiano?
No, in tedesco.
Te lo ricordi in tedesco?
Atum funsi zek traium sipsi.
Ma l'hai imparato subito?
E per forza. Perché altrimenti erano mangalate.
E assieme al numero ti hanno dato qualche altra cosa?
Ci hanno dato la striscia dove c'era il triangolo rosso con i ET e il numero. Lo mettevi qui, nei calzoni e una lamiera qui al braccio.
E dopo che ti hanno immatricolato, cos'è successo?
Niente, poi siamo scesi giù a Guse. Da Mauthausen, un pomeriggio, ci hanno dato un paletò, un paio di calze, un pezzo di pane e un pezzo di margherina e siamo scesi giù a Gusen 1.
Quanto tempo sei rimasto tu a Mauthausen?
E dunque, da marzo fino al 5 maggio. Poi dopo ancora di più perché dopo la liberazione non tutti potevano rientrare. Io sono venuto a casa, era il 28 di giugno.
No, no, ma prima di andare a Gusen, quanto tempo sei rimasto a Mauthausen?
Te l'ho detto, 5-6 giorni.
Il percorso da Mauthausen a Gusen, e poi di quale Gusen parli? Di Gusen 1?
Gusen 1 però ci hanno messo in una baracca fuori, in quarantena, perché noi dovevamo andare a costruire un altro campo, che sarebbe il Gusen 2.
Prego, prego, continua.
Poi, terminato di costruire quel campo lì, siamo passati a Gusen 1. Facevamo già parte di Gusen 1, ma eravamo staccati.
A Gusen ti hanno fatto un'altra immatricolazione?
No, sempre il medesimo numero.
Cosa ci racconti della costruzione di Gusen 2?
Cosa vuoi ti racconti? Fai conto di vedere un posto tutto nudo e di fare uscire baracche, strade, tutto completo. E in un periodo di 40 giorni ci abbiamo lasciato 40 morti, perché picchiavano dalla mattina alla sera. C'erano persone che non erano capaci a lavorare a palo e picco, intellettuali, quella gente lì, e sai, loro picchiavano e non c'era altro che picchiare lì.
Quanto tempo ci avete messo a mettere Gusen 2?
È un 40 giorni.
Cioè, cosa vuol dire costruire Gusen 2?
È costruire un paese.
In grado di accogliere quante persone?
E non lo so quante persone teneva, non lo so. Se teneva 10.000, non lo so. Perché una volta entrata a Gusen 1, io di Gusen 2 non ho più sentito parlare. Sentivo parlare in questo senso, che a Gusen 2 non avevano né crematorio né infermeria. Quindi i malati alla mattina le portavano a Gusen 1.
Che distanza c'è tra Gusen 1 e Gusen 2?
Ci sarà un chilometro e mezzo.
Una volta che avete finito di costruire Gusen 2, tu sei ritornato?
Io sono passato dentro a Gusen 1.
Ti ricordi il numero del blocco di Gusen 1?
Ne ho cambiato tanti blocchi. Sono andato alla baracca 4, sono andato al 19, sono andato al 21, perché ogni tanto ti cambiavano per le disinfezioni, quindi tutto quel periodo lì ne ho cambiato tante.
E Quando sei ritornato a Gusen 1,
sì,
cosa facevi?
Mi hanno sistemato alla Steyr.
Cos'è la Steyr?
La Steyr era una fabbrica dove facevano le rivoltelle, i cani da fucile, i cani da mitragliatrice, tutto quello lì. E si lavorava 12 ore di giorno o 12 ore di notte, sempre continuamente. Poi c'era anche la Messerschmitt, c'era un'altra fabbrica, e poi c'era quelli che lavoravano nella campagna.
Ma...
E nella cava.
Nella cava di Gusen?
Eh sì, c'era una cava grossa.
Andiamo con ordine un attimo. Tu lavoravi alla Steyr.
Sì.
Ma queste officine della Steyr dove si trovavano rispetto al campo?
Sopra al campo. Sopra al campo. In primo tempo facevamo una strada fuori. Secondo tempo hanno buttato giù un muraglione, ci hanno costruito una scala e si saliva di lì.
E tu lavoravi?
Alla baracca numero 2.
E cosa facevate voi, esattamente?
Lì da noi facevano le canne da fucile.
C'erano anche dei civili?
Venivano i civili dalla Steyr, sì. In un primo tempo venivano, alla sera andavano a casa, mano in mano che si andava avanti, le facevano dormire lì anche loro.
Ci puoi spiegare una giornata dal mattino quando facevi il turno di giorno?
Allora, la mattina ti svegliavi d'estate alle 4:30, d'inverno alle 5:30. Ti andavi a lavare al Vacherau, che te lavavi la faccia, non avevi né sapone né asciugamano. Una volta lavato ti ciuavi nella camicia e te la mettevi, perché se non ti lavavi ti vedevano, te le davano già prima. Entravi nella baracca, ti davano, se lo volevi, ma più tanti non lo volevano nemmeno, un po' di caffè che poi era acqua del Danubio scura. Quindi era quello. Il capo ti mandava fuori perché dentro ci davi fastidio. Prima delle 6 c'era l'appello. Se tutto il numero era giusto, l'appello 10 minuti, un quarto d'ora finiva. Se mancava qualcheduno, finché non lo trovavano, dovevi rimanere lì. Quando lo trovavano, lo portavano lì perché lui era un numero. Quindi, se eravamo 99, lui era 100, il numero giusto. Finito l'appello, ti mettevi in colonna e andavi su a lavorare. Quelli che hanno fatto la notte scendevano e te salivi. A mezzogiorno ti davano quel litro di zuppa di rape, continuavi a lavorare. E alla sera alle 6 scendevi nel campo. Ti davano quel po' di pane diviso in 4, in 6, in 10, secondo, com'era, una fettina di margarina, il caffè ce lo prendevi di nuovo, ma non lo prendevi perché ti faceva andare al gabinetto nient'altro, e poi quando dicevano di andare a dormire, andavi a dormire. Se non c'era il controllo dei pidocchi. Questa era la giornata.
Scusa, cosa vuol dire, Antonio, il controllo dei pidocchi?
Eh sì, perché ogni tanto ti facevano il controllo dei pidocchi, perché avevano paura del tifo petechiale. Ma cosa facevano il controllo dei pidocchi, che ce ne avevamo tanti in corpo? Allora, quando dicevano il controllo dei pidocchi, il primo che alzava la mano andava a fare il controllo. Te andavi là, ci davi la camicia e le mutande. Però, se avevi una sigaretta che ce la dava, e loro dicevano che non ce n'era pidocchi. Era tutto...
Voi che lavoravate nelle fabbriche,
sì,
avevate una razione alimentare diversa dagli altri deputati?
Avevamo, no, come mangiare uguale, solo che la Steyr passava le sigarette, secondo la lavorazione. Ogni mese passava il comandante del campo, il capo del campo, insieme al direttore della Steyr e più il capo della baracca. E dicevano, questo qui fa una lavorazione grossa, questo qui meno, questo qui meno. Quello più grosso ci davano 2 marchi, che era un pezzo di carta, che te lo consegnavi al scriber quando entravi nel campo, che voleva dire 2 marchi, 20 sigarette. Un marco 10, mezzo marco 5. Quando poi arrivavano le sigarette, chiamavano, ti prendevi la razione. però di 10 una la voleva già il capo che era lì che ti aspettava e rimanevano 9. Primo tempo qualche sigaretta qualcheduno la fumava, poi adagio adagio si tenevano per comprare le zuppe, queste cose, la margherina, tutte queste cose qui. Allora se ce n'era sigarette il mercato era più debole, se non ce n'era diventava più alto. Però poi il capo bel momento non aveva più, gridava e te dovevi darcene un'altra. In poche parole, di 10 ce ne rimaneva poche.
Questo era il turno di giorno, il turno di notte, no? Poi...
Di notte ti alzavi verso, scendevi da lavorare come gli altri, andavi a dormire, alle 3 ti svegliavano, ti davano da mangiare, facevi l'appello e andavi a lavorare fino alla mattina alle 6, sempre 12 ore.
Nel bloc con te, tu dormivi in castello con chi?
E io ho dormito in castello tanto con Gavazzi di Torino, con Barbera, con Maliano no, Maliano era un altro blocco, sempre con quei due lì.
Ma in quanti dormivate per ogni castello?
2-3.
Chi distribuiva le sigarette?
Il capo col scriber.
Ti ricordi se a Gusen 1 hai trovato dei religiosi?
Eh sì, c'erano quelli lì, i preti, con noi. Don Gagera, poi gli altri, adesso i nomi non mi ricordo, sono passati anche tanti anni, eh.
E Antonio, questi religiosi erano deportati come voi?
Come noi, vestiti come noi, niente da fare, uguale.
Ti ricordi se c'erano anche delle donne?
Le donne, ti dico, le abbiamo viste i primi giorni e poi non le abbiamo più viste a Mauthausen.
Ti ricordi se c'erano anche dei ragazzini?
Ce n'era uno di Savona, il più giovane di tutti, Corrado, che avevano preso padre e figlio di Savona. Lui aveva 14 anni.
E di più piccoli non te li ricordi?
No.
Prima accennavi che a Gusen 1 c'era anche una cava.
Sì.
Tu l'hai vista?
Eh sì, perché era dietro le fabbriche. E poi a mezzogiorno, quando davano le mine, mezzogiorno e sera. E ci lavoravano 2-3 mila persone, eh?
Ti ricordi se c'era anche un frantoio per macinare le pietre?
Non lo so, perché non potevamo andarci. Non ti fidavi a allontanarti dalla baracca. Che lì c'erano anche i binari dei treni, perché si lavorava quasi tutti sui binari. I vagoni per portare via i scogli, tutte queste cose. E poi con tutte le sentinelle che c'era. Era difficile, eh? Io non mi sono mai rischiato per allontanarmi dalla baracca.
Prima dicevi che a Gusen 2 non c'era il crematorio né il revir, perché a Gusen 1 invece c'erano.
Gusen 1 c'era l'infermeria, il revir e il forno crematorio.
Ma tu li hai visti?
Eh sì, eh. Avevamo anche l'impiccagione, la fucilazione tutto lì davanti.
Cioè, spiega bene.
Lì dalle baracche prima, lì, le ultime baracche che hanno portato, A, B, C, che erano proprio le ultime che hanno aumentato il campo, lì di fronte avevamo dove fucilavano la gente, tutto. Quando c'era l'impiccagione ci portavano nel piazzale,
e tu sei
a
stato,
vedere.
Tu sei stato testimone di queste cose?
Sì, eh. Abbiamo visto impiccagione di due tedeschi perché dicevano che avevano sabotato.
E fucilazioni ne hai viste?
Quando c'era la fucilazione chiudevano le finestre.
Cosa facevano al blocco Spere? Tutti chiusi nei blocchi?
Chiudevano i blocchi, chiudevano le persiane, diciamo, le finestre, sentivi sparare, poi basta. Poi aprivano. Invece l'impiccagione ti portavano a vedere quello che era nel campo e quelli che scendevano da lavorare dovevano vedere anche loro.
Ti ricordi il Natale del 44 a Gusen 1?
Sì.
Perché te lo ricordi?
Me lo ricordo perché era già 15 giorni che non si lavorava, perché avevano i bombardamenti, avevano rotto tutte le centrali elettriche, quindi non c'era corrente. E poi perché quelli del 43 dicevano che allora la Germania che avanzava ci avevano dato un po' più di pane, un po' più di margarina, e noi avevamo una fame e pensavamo già a Natale. Invece a Natale eravamo a far l'appello, l'albero di Natale nel campo, tutto illuminato, con tutti i morti appesi lì così, suonato l'allarme. Invece di portarli nelle gallerie, ci hanno messo nel fossato del campo, tutti lì, tutto intorno lì così. Siamo stati lì quasi fino alle 2:30. Quando è venuta l'ora di darci da mangiare era verdura cruda e basta. Alla sera, ero di notte, ho dovuto andare su a lavorare, ma non abbiamo lavorato quella notte lì. Abbiamo solo scaldato dei gran pezzi di ferro per sciogliere il ghiaccio nelle macchine. È stata quella notte, non solo io, ma diversi, dal freddo che si credevamo di non avere più i piedi, di averli congelati. L'unica notte proprio più terribile di tutte è stata quella lì.
Scusa Antonio, tu parlavi di un fossato.
Sì.
Cioè Gusen 1 attorno aveva un fossato?
C'era, dove passavi, poi c'era un fossato alto un 80x80, poi c'era il filo spinato, poi c'era come una passeggiata dove viaggiava le sentinelle, diciamo, ogni 50 metri una sentinella. Poi c'era il muro col filo spinato ancora, con i fari. E poi le garitte con i fari e le mitraglie.
Ecco, prima parlavi di molti binari ferroviari, lì a Gusen 1, che tu hai visto. C'erano molti binari ferroviari.
Eh sì, lì nella cava, per viaggiare i vagoni, per portare via le pietre.
E a proposito di Natale, dicevi che nella piazza dell'Appello hanno eretto un albero di Natale?
C'era un albero di Natale bello grosso, e i morti sotto.
Cioè i deportati morti sotto?
Eh sì, perché no, i morti che trovavano nei Vacherau, in quei posti lì, quando il campo era sgombro, diciamo, che la gente andava a lavorare e gli altri a dormire, passava quegli addetti, cioè avevano un carro che c'era scritto crema, e c'erano in tre, uno teneva le stanghe del carretto e due prendevano i morti e le buttavano sul carro. Quella mattina lì avevamo appena fatto l'appello quando è suonato l'allarme, quindi non l'avevano ancora tolti.
Tu quanto tempo sei stato in totale a Gusen?
Lì dalla mette la metà di marzo fino al 5 maggio.
E in tutto questo periodo i tuoi vestiti sono stati cambiati?
No, io ho sempre avuto la giacca e calzoni a zebra, quella blu e bianca, una volta solo mi hanno cambiato due volte la camicia, quando facevano disinfezione, e basta.
Hai sempre tenuto quella?
Sempre tenuto quella.
L'alimentazione ce l'hai già raccontata, no? Cosa vi davano da mangiare. Mm. Tu alla Revier sei mai stato?
Sì, ho marcato visita due volte, mi è andata bene, e mi hanno mandato di nuovo indietro.
In che senso ti è andata bene?
È andata bene che una prima volta avevo come un'epidemia qui sotto. Tutto. Ho trovato un dottore che mi ha dato della pomata e poco tempo sono guarito. La seconda volta avevo una febbre alta e tutto. Il capetto lì dall'officina mi ha fatto marcare visita. Sono andato lì, ho trovato di nuovo fortuna un dottore, non so se era spagnolo o tedesco adesso, o di quelli lì, mi ha dato delle pastiglie da prendere, sono andato a lavorare la notte, ma mi è passato. Avevo qui, che non potevo nemmeno digerire la margherina, qui alla gola. Mi ha dato delle pastiglie e sono riuscito in 2 giorni a liberarmi.
Prima parlavi che quando c'erano gli allarmi, i bombardamenti, vi portavano nelle gallerie.
Sì.
Cioè, lì vicino a Gusen 1 c'erano delle gallerie.
No, andavamo lì, penso, tra Gusen 1 e Gusen 2, in quelle gallerie lì, dopo le ville dei tedeschi, delle SS. Andavamo lì, nella seconda galleria.
Ma che gallerie erano quelle lì?
Gallerie che hanno costruito i deportati, e poi dentro c'erano anche i macchinari dove lavoravano.
Antonio, come ti ricordi la liberazione di Gusen 1? Tu dove eri?
Eravamo di domenica, eravamo nel campo. Allora, eravamo nel campo. Un momento, gli SS erano già scappati, erano già partiti. Era mezzogiorno, abbiamo sentito un carro armato, poi le voci cominciavano già a circolare perché i fronti erano vicini, capisci? E qualcheduno è salito sulla baracca per vedere se era un carro armato, è arrivata ancora una raffica di mitra, erano gli ultimi che scappavano verso il Tirolo. Allora niente, al pomeriggio alle 5 facevamo di nuovo l'appello, un bel momento si è aperto il portone del campo, è entrato un carro armato sulla torretta della fortezza, no? Come a Mauthausen, sai, là sopra, è uscito fuori tutto il comando americano, il carro armato ha fatto un giro e poi è partito, è andato su a Mauthausen e di lì è stata la rovina, i morti in questo senso, perché più tanti si sono buttati nei magazzini dove c'era il pane, nella margherina, in tutti questi magazzini. I primi che entravano avevano il pane in mano, ma non uscivano, perché non so se eravamo 15.000, 20.000, puoi immaginarti, tutti avevamo fame. Poi però ognuno si è disperso, io con questi quattro, Maliano, Gavassa e Barbera, siamo usciti fuori dal campo, siamo accostati nelle baracche dove c'era l'SS. E passava uno con cavallo, se ne siamo fatti da rompere, abbiamo raccolto delle patate, abbiamo raccolto, e hanno fatto una specie di zuppa da mangiare. Però in un raggio di 3 chilometri ci abbiamo lasciato 3.000 morti, perché avevamo le budelle piccole così, a mangiare tanto e le allargavi ti prendevi la disenteria. E così in quel raggio lì, del campo, ci sono state tutte queste morti.
E dopo il 5 maggio del 45 tu cosa hai fatto?
Eravamo sempre lì nel campo.
Fino a quando?
E ci siamo stati fino ai primi di giugno. Poi ci hanno portato su a Mauthausen.
E poi?
E poi siamo stati lì finché un bel giorno hanno fatto un'autocolonna di carri di camion e ci hanno portato giù adagio. Abbiamo fatto Linz, Innsbruck, tutti quei posti lì. Però ogni campo che entravamo noi ci mettevano da una parte. Ci mettevano da una parte, no, perché per esempio arrivavi a Linz e ce n'erano milioni e milioni tra civili, militari e tutti questi. Noi deportati eravamo da una parte, ci trattavano un po' più bene che tutti.
Sei rientrato in Italia quando tu?
Io sono venuto a casa il 26 di giugno.
Attraverso quale strada?
Allora, fino a Innsbruck, fino a Linz col camion, poi da Linz con le tradotte, poi scendevi perché le ferrovie non andavano. Poi siamo arrivati a Innsbruck, poi da Innsbruck ci hanno preso, ci hanno portato lì a... come si chiama, dove c'è quel, non so se è il lago di Garda o Gardesan, lì ci hanno messo dove c'erano le suore, una notte a dormire lì. Poi ci hanno portati alla stazione, ma il treno partiva di lì, arrivavi magari a un posto, poi non ce n'era più, poi adagio adagio aspettavi un altro treno, finché siamo arrivati a Genova. Quando sono arrivato a Genova sono rimasto solo, perché quei pochi alla stazione arrivavano i parenti, e poi da Genova a Savona, un po' a tradotta, un po' una cosa l'altra, finché sono arrivato a Savona. Savona c'eravamo in due, quello là sono venuti i familiari, sono rimasto solo, poi sono passati dei cami, quelli che andavano a fare la borsa nera, uno mi ha riconosciuto, mi ha preso e mi ha portato a casa col camion.
Del tuo trasporto, quanti sono sopravvissuti, se ti ricordi?
Non lo so, perché leggevo nel Triangolo Rosso, ultimamente, la matricola 58-59 sono quasi andati via tutti. Io conosco il signor Ali, qualcheduno di quelli lì, ma gli altri non ci siamo mai visti, sai? Io ero a Finale, loro erano a Milano. Per esempio, chi vedo tanto è Maris, perché lui viene a Finale Ligure.
Antonio, tu in tutti questi anni sei mai stato intervistato?
No. Nelle scuole così qualcosa, ma mai intervistato.
E tu non hai mai scritto nulla?
No. Permetto questo, che te devi prendere atto che a 10 anni a questa parte che andiamo nelle scuole e tutto. Perché fino a prima, cosa contraria, nessuno ci credeva a queste cose, nessuno.
Grazie Antonio.